presidente da 20 anni, ma lo spettacolo è appena cominciato. Così un commosso De Laurentiis in conferenza stampa. Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E sì, siamo proprio pronti per questa nuova puntata in questo giovedì sera di Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. E c'è un argomento scottante del giorno, ce l'ha offerto proprio Aurelio De Laurentiis, che in conferenza di presentazione della rinnovata partnership con Arnone Sorgesana ha tenuto un lungo discorso, anche celebrando i suoi 20 anni a Napoli. E vi vado a leggere proprio un estratto delle sue dichiarazioni. Sono presidente da 20 anni di questa società, ma lo spettacolo per quanto mi riguarda è appena cominciato. Posso promettervi che fino a quando gestirò il Napoli non indietreggerà mai di fronte a comportamenti predatori e interessi privati. E proprio su queste parole Aurelio De Laurentiis si commuove e è costretto a interrompere la lettura del suo discorso tra gli applausi della stampa, che effettivamente è rimasta molto sorpresa da questo atteggiamento del patron, il quale ha anche riconosciuto tutti gli errori commessi nella passata stagione. Ha detto sono stati spesi dalla società 150 milioni di euro. La stampa un po' si è stupita di questo, ma in realtà questo significa che la società vuole reinvestire sulla squadra, che la società vuole ripartire da zero, vuole rifondare, ha puntato su uno dei migliori allenatori in Europa e lo ha fatto dandogli anche dei calciatori all'altezza della situazione. Soprattutto poi ha ricordato di aver sempre speso tantissimo anche nell'anno della vittoria dello scudetto, quindi una possibilità di spesa garantita da una gestione molto oculata e produttiva della società sportiva Calcio Napoli. Detto questo, buonasera a tutti voi da Emanuela Castelli, regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. 339-666-9990 è questo il numero al quale inviarci tutti i vostri WhatsApp, le vostre riflessioni, le vostre domande, perché avremo ai nostri microfoni fior fior di ospiti, come siamo abituati a fare tutti i giorni qui a Radio Marte. Ma io volo immediatamente dal nostro inviato a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, tu eri ovviamente inviato anche lì alla conferenza di presentazione della partnership con Sorgesana Arnone. Voglio chiederti un po' che cosa hanno detto, che cosa avete detto tutti voi colleghi che eravate lì presenti, e che noto siete rimasti piuttosto stupiti dalla grande commozione di Aurelio De Laurentiis.
Sì, considera che in sala c'erano anche degli ospiti del Napoli, gli altri sponsor, certo. Quindi credo che sia partita da lì, insomma, l'applauso. Personalmente questa era la mia impressione, non me l'aspettavo, e poi è successo due volte. La prima volta stavo scrivendo, me ne ero neanche accorto, poi ho capito. È comunque un bel momento, perché significa che secondo me era quello che mancava, insomma, per una completa vicinanza tra il presidente, che è stato spesso osteggiato, e la piazza. Insomma, è stato un gesto, insomma, che è piaciuto molto. Da presente lì posso dirti, insomma, che mi ha colpito, no? Perché onestamente non me l'aspettavo, ti dico la verità.
No, non se lo aspettava credo nessuno, perché anche leggendo i vari commenti da parte dei colleghi, nonché dei tifosi a mezzo social, insomma, c'è stata una sorpresa un po' generalizzata, e devo dire anche da parte mia. Secondo te, Pasquale, quando ha ceduto alla commozione Aurelio De Laurentiis stava dicendo posso promettervi che fino a quando gestirò il Napoli non indietreggerà mai di fronte a comportamenti predatori e interessi privati, a chi si riferiva?
Credo che si riferisca un pochino al sistema calcio, no? Che a volte lui l'ha detto anche prima, insomma, che il Napoli era in controtendenza rispetto a quello che è poi il sistema, non solo del calcio italiano, del calcio europeo. E poi probabilmente, nel senso che il Napoli non si fa tirare la giacchetta da nessuno, certo. non si fa come dire, dettare la linea, no? da nessuno. L'ha dimostrato il recente caso di mercato di Osimhen, che non c'erano, secondo il Napoli non c'erano le condizioni per venderlo, e non l'ha venduto, tanto è vero che poi è andato dopo al prestito della Casarà.
Intanto sono tornati a Castelvolturno tutti i nazionali, dacci un po' qualche informazione dal centro sportivo del Napoli.
Sì, in realtà Quara già ieri sera era a Napoli, quindi oggi è rientrato soltanto Anghissà. Quara sta bene, era soltanto una botta, era smaltito, poi domani magari lo chiediamo a Conte, visto che c'è la conferenza stampa.
Ricordiamo l'orario.
Alle 14 la conferenza stampa. Non credo che ci saranno grosse rivoluzioni a Cagliari dal punto di vista della formazione e del modulo. Penso che magari da qualcosa di diverso lo cominceremo a vedere dalla Juventus in poi, però Cagliari, considerando insomma che oggi è giovedì, quindi ci sono altri due allenamenti prima della partita, non penso che il Napoli cambi pelle. Credo che i giocatori siano, io credo addirittura probabilmente la stessa formazione di Parma con Lukaku.
Io ti volevo chiedere proprio a proposito di questo, Pasquale, perché l'unico dubbio che ho e che avevo, diciamo, è riguarda Anghissà, per un semplice fatto di orari, cioè lui è tornato per ultimo praticamente, quindi ha avuto meno tempo per preparare la partita, reduce anche da un viaggio molto lungo e complesso, e quindi il dubbio era magari vedere McTominay al posto di Anghissà già dal primo minuto. Sarebbe possibile secondo te?
Sì, ma non ci do molta cioè non credo, onestamente non credo. Poi ripeto, domani c'è la conferenza, vediamo l'allenatore. E io penso che Anghissà sta bene, giocare la partita con il Cagliari, poi dalla partita successiva è possibile che giochino tutti e due insieme, cioè Anghissà, McTominay, magari lo botta. Perché è chiaro, insomma, che gli scozzesi, anche Gilmour, mi dicono insomma che si stia allenando molto bene con questi giorni, ha impressionato molto. Credo insomma che saranno tutti i protagonisti del Napoli, quindi dalla partita della Juventus in poi secondo me avremo diverse sorprese.
E staremo a vedere. Pasquale, invece una domanda per te da un nostro amico al 339-666-9990, un po' è già risposto, però ti chiede di eventuali cambi tattici anche in previsione futura. L'hai detto, no? Fondamentalmente dalla Juve ti aspetto.
Mi dicono a Cagliari no. Dopo è possibile che ci siano qualche variazione, perché chiaramente la riflessione su un centrocampo a tre, considerando insomma il valore di McTominay e Gilmour, l'ha fatta e la sta facendo pure conto.
Paraschaglia, quindi non c'è da preoccuparsi, perché abbiamo ricevuto tanti messaggi sia questa mattina durante le ore.
Quello che mi dicono dovrebbe giocare. Immagino che domani sarà una delle prime domande.
Certo.
Però insomma non c'era nessun tipo di allarme oggi.
Va benissimo, Pasquale, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti ringraziamo ovviamente e ti salutiamo, ma ti andremo a leggere domani chiaramente sulla Repubblica, nonché ad ascoltarti nei tuoi interventi durante Forza Napoli Sempre con Gianluca Gifuni. Prima di andare in pubblicità ascoltiamo questo vocale.
Quando c'è da...
Io per me deve togliere un difensore e deve fare 4-3-3 con McTominay dietro a Lukaku, con Neres a destra e Caravaschella a sinistra, Peppe Crispino da Crispano.
Ma guarda Peppe, io credo che, come diceva anche il nostro inviato a Castelvolturno Pasquale Tina, effettivamente si possa andare concretamente in questa direzione, soprattutto considerando che i tre davanti non si possono toccare, perché si dovrebbe rinunciare a tutte le ali di cui è infarcito il Napoli e che hanno tutte una qualità elevatissima. Il centrocampo adesso è nutritissimo, il centrocampo a due con Lobotka e Anghissà è un po' sofferente per qualità fisiche e tecniche, quindi io credo che si possa andare realmente in questa direzione. L'unico dubbio espresso da tanti tifosi era però Conte l'ha fatto soltanto ai suoi inizi a Bari, questo modulo diciamo non sembra diciamo tagliato per questo tipo di atteggiamento tattico. Io credo che potrebbe invece essere assunto dall'allenatore, anche perché l'allenatore l'ha detto anche nella conferenza di presentazione a Napoli, che lui si adatta costantemente alla rosa a disposizione, alle sue qualità, considerando che centrocampo si sta soffrendo e che sono arrivati dei rinforzi qualitativamente importanti proprio in quella zona del campo. Credo che si possa virare verso questa direzione, ovviamente però avendo provato fin da Di Maro e poi anche a Castel di Sangro e poi in tutto questo avvio di campionato, di stagione, il 3-4-2-1, ci vorrà tempo per ritornare al 4-3-3, per quanto la maggior parte, o meglio una buona parte dei calciatori presenti nella rosa del Napoli siano abituati già a farlo. Bisognerà però trovare l'amalgama giusto. Detto questo, 339-666-9990, continuate a scriverci, 32 secondi di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, saremo in vostra compagnia fino alle 21 e Vincenzo Russo, attivissimo, mi comunica che è già in linea il nostro prossimo ospite. Do il bentornato su Marte a un collega che stimo moltissimo, firma della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano. Ciao Salvatore.
Buonasera, buonasera, ben ritrovati.
Allora Salvatore, veramente milioni di riflessioni in seguito alla conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis di presentazione chiaramente della partnership con Arnone Sorgesana. Vado subito al punto, il momento di commozione di De Laurentiis è qualcosa di nuovo a cui non eravamo abituati.
No, assolutamente, perché diciamo che a De Laurentiis è sempre venuta meglio un po' la parte del presidente Burbero, un po' vulcanico, insomma, vederlo così ha fatto un certo effetto e c'è da dire, insomma, ne siamo anche un po' contenti, visto che più volte gli è stato contestato l'attaccamento alla città, esatto. Alla città, il fatto di non essere magari lui il primo vero tifoso della squadra. Io mi auguro che in generale questo tipo di polemiche, che io trovo francamente un po' sterili e anacronistiche, perché secondo me appartengono a un calcio che non esiste più, possano insomma in qualche modo essere accantonate per ritrovare quella serenità che il Napoli innanzitutto deve ritrovare dai risultati, ma che soprattutto io credo anche i tifosi, ogni componente dell'ambiente, debbano remare tutte nella stessa direzione.
E beh, come non darti ragione Salvatore, c'è una partita importante, quella contro il Cagliari, importante sotto diversi punti di vista, ovviamente chiedo il tuo parere, non solo perché c'è bisogno di racimolare la terza, di conquistare anzi la terza vittoria di fila in campionato che manca veramente da tempo in memore, ma soprattutto per una questione di fiducia, ma c'è da ritrovare anche una serie di meccanismi da oliare, una serie di meccanismi che con il Parma hanno mostrato qualche lacuna, qualche falla. Che cosa ti aspetti, visto che comunque tutti i nazionali hanno fatto rientro soltanto nei giorni scorsi e Conte ha avuto solo oggi tutti quanti a disposizione?
No, io non mi aspetto francamente chissà quale grande evoluzione sul piano del gioco, e devo dire che se anche insomma si dovesse riscontrare una certa, io credo che comunque soltanto un certo tipo di continuità può essere considerata come dire un indizio.
Ti perdiamo con una certa costanza, proviamo a richiamarlo Vincenzo. Intanto leggo al 339-666-9990. Carissima Manu, sarebbe necessario che Conte trovasse una soluzione in difesa, perché se Buongiorno salta qualche partita sono dolori. Un abbraccio Raffaele, e la tua riflessione in effetti non è per nulla sbagliato. Ovviamente abbiamo ritrovato Salvatore Malfitano, a cui poi porremo questa riflessione. Salvatore.
Eccomi, no, dicevo, io non mi aspetto grandi evoluzioni magari sul piano del gioco, di certo in questo momento pochi concetti magari da assimilare che siano immediatamente riscontrabili in campo, e che soprattutto diciamo il valore dei singoli, Manuela, secondo me in questo momento deve venire fuori, perché l'anno scorso praticamente si è vista un'involuzione proprio nelle qualità dei calciatori. Io credo che in questo momento sia necessario innanzitutto ritrovarle, quel tipo di convinzione nella ricerca della giocata, e poi credo che i meccanismi, chiaramente il cambio di allenatore un pochino vanno riscritti, e secondo me bisogna dare anche un po' il tempo affinché questo avvenga, anche perché sì, parliamo di sosta delle nazionali, ma il Napoli come ogni grande squadra porta la metà della rosa, nonché i giocatori migliori, li presta alle nazionali in questo periodo, quindi io non so fino a che punto magari, ecco, il periodo di sosta è così formativo per i calciatori che restano nell'ottica dell'unico titolare che poi scende in campo, quindi mi aspetto dei passi in avanti sicuramente, ma soprattutto mi aspetto che il Napoli faccia il risultato a Cagliari per ritrovare convinzione.
Lo abbiamo perso nuovamente, vediamo un attimo con Vincenzo Russo. Effettivamente sarà una partita molto interessante da vedere, non solo per questi motivi che abbiamo ora esposto, lo stiamo richiamando, per i motivi che abbiamo adesso esposto insieme a Salvatore Malfitano, ma fondamentalmente anche perché il Cagliari è una di quelle squadre che sono particolarmente ostiche per gli azzurri, proprio storicamente, non solo nella stagione attuale, lo abbiamo visto anche con il Parma, lo abbiamo visto con con il Verona, ma che fondamentalmente sono complicate da gestire un po' per la natura stessa del Napoli. Ieri lo dicevamo con alcuni nostri ospiti che sono intervenuti appunto ai microfoni di Radio Marte, le squadre che tendono a chiudersi e poi a ripartire praticamente hanno messo sempre in difficoltà gli azzurri. Adesso con Conte un nuovo sistema di gioco, nuovi principi di gioco, un calcio molto più fisico, anche un centrocampo che si avvia ad essere particolarmente fisico, cosa che non è quasi mai stato, potremmo vedere un atteggiamento anche diverso, soprattutto in fase di riaggressione. Vediamo che cosa ne pensa Salvatore Malfitano. Salvatore.
No, sono d'accordo con la tua analisi assolutamente, perché il Cagliari è vero che storicamente ha sempre creato problemi, però io credo che il Napoli sia ormai una squadra che per lo status che ha acquisito da anni non possa andare alla ricerca di alibi, non possa mettere le mani davanti quando appunto l'avversario che si affronta sulla carta è comunque inferiore, almeno nelle individualità. Quindi io mi aspetto che assolutamente il Napoli sappia far fronte a tutte le difficoltà che la partita possa riservare, e da questo punto di vista secondo me contro il Parma ci sono stati dei segnali molto incoraggianti. Mi aspetto che in termini di atteggiamento il Napoli provi a dettare il gioco, ecco, magari un passo in avanti che io mi aspetto è rispetto alla partita con il Bologna, perché con il Bologna il Napoli ha ceduto molto l'iniziativa agli avversari, poi è stato formidabile nel giocare di ripartenza, nell'approfittare delle lacune dei rossoblù, ma secondo me una squadra come il Napoli deve essere dominante sul piano del possesso, quindi io mi aspetto che il Napoli faccia questo salto in avanti, soprattutto nella mentalità e nell'approccio alla partita, e che poi faccia proprie tutte queste evoluzioni e che poi nel corso del campionato, quando magari il calendario comincerà a farsi più impegnativo, il Napoli si farà trovare assolutamente pronto e all'altezza.
Eh beh, direi che è così. L'infiltrato al 339-666-9990, si definisce così, ha dato la sua ipotesi di formazione ideale per il Napoli. Ovviamente Meret tra i pali, poi Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno nella difesa 3, poi Anghissalo, Botka e Gilmour a centrocampo, e poi una linea 3 a ridosso di Lukaku con Neres, McTominay proprio dietro Lukaku come sottopunta, Kvaratskhelia e poi appunto il belga in attacco. Beh, una formazione molto votata all'attacco, forse, no?
Assolutamente sì, però mi sembra anche abbastanza sostenibile, nel senso che di fatto le punte in realtà sono due, le punte, esatto, pure, con McTominay che poi farebbe da rifinitore un po' da Zielinski della situazione. Quindi io la trovo assolutamente sostenibile. Credo anche che potrebbe essere una delle strade che Conte percorrerà assolutamente, però permettimi di dire, Manuela, che secondo me se il Napoli riuscisse a trovare i giusti equilibri, considerando che parliamo di calciatori, in particolare per me McTominay, di cui sono un grande estimatore, parliamo di un calciatore dall'intelligenza tattica sopraffina, non escludo che McTominay possa diventare uno dei perni del centrocampo e il Napoli possa sperimentare anche un assetto molto più offensivo, che francamente è una cosa che mi incuriosisce neanche poco, perché il Napoli ha la qualità per poter schierare tanti calciatori che sono davvero pericolosi nell'uno contro uno, nel tiro dalla distanza. Quindi per me magari per Neres e Kvaratskhelia contemporaneamente in campo insieme a Lukaku con McTominay alle loro spalle è un'idea che veramente mi stuzzica parecchio.
E beh, diciamo che a tutti noi amanti del calcio ultra offensivo, abituati anche alle dinamiche di gioco, no, di Maurizio Sarri ai tempi, insomma sarebbe una formazione particolarmente stuzzicante, devo ammetterlo, tra l'altro con questa coesistenza a centrocampo tra Gilmour e Lobotka, che effettivamente non sono necessariamente alternativi tra di loro, ma che potrebbero coesistere, e la qualità a centrocampo andrebbe veramente ad innalzarsi in maniera straordinaria. L'unico dubbio è che poi si possa perdere qualcosa in fase di riaggressione, quando il Napoli perde la palla e rischia magari l'imbucata.
No, io sono di quella vecchia scuola che ritiene che i calciatori tecnici, bene o male, il modo di convivere, ovviamente sotto le direttive come dire adeguate di un allenatore, trovino il modo di coesistere. Quindi io mi auguro che Conte riesca a trovare la quadra, però Conte è anche uno di quegli allenatori che spesso ha fatto discutere per le scelte relative ai singoli, perché magari Conte preferiva molto di più che dire puntare su un calciatore come Giaccherini o un attaccante Vero. Come Pellè, come Eder, che magari non erano le migliori alternative possibili, ma che Conte reputava decisamente funzionali al suo gioco, alla fine poi spesso ha avuto ragione lui. Quindi a mio modo di vedere va data fiducia all'allenatore da questo punto di vista. Noi per il momento, che siamo ancora in questa fase iniziale, embrionale di questo Napoli, possiamo soltanto assistere augurandoci che innanzitutto il Napoli trovi una formula vincente. Ecco, poi tutto il resto secondo me è collaterale, e da questo punto di vista, dal momento che la piazza l'ha sempre accolto con questo entusiasmo, a Conte vada accordata assolutamente la massima fiducia.
Mi piace lanciare proprio questa sfida al nostro pubblico, al 339-666-9990. Mandateci, come ha fatto l'infiltrato, la vostra formazione ideale, considerando tutti gli innesti che sono oramai a completa disposizione di Antonio Conte. Questa qui dell'infiltrato ci è piaciuta particolarmente. Io rimango un po' perplessa solo sulla fase difensiva, però insomma mi piacerebbe tantissimo poter vedere questi calciatori tutti insieme. La trovo complicata, ma molto stuzzicante. Detto questo, però, c'era un nostro ascoltatore prima, adesso ho perso i messaggi tra i vari messaggi arrivatici al nostro WhatsApp. Salvatore, un nostro ascoltatore poneva il dubbio: se non si sistema la difesa un po' meglio, saranno dolori qualora Buongiorno dovesse saltare una partita magari per un semplice raffreddore. In effetti questa riflessione è vera, perché non c'è un sostituto che sia all'altezza, e forse è l'unico reparto, l'unico ruolo in cui non ci sia ancora un sostituto all'altezza.
La riflessione che io trovo pertinente, ma secondo me va contestualizzata secondo due concetti. Il primo è che la fase difensiva è sempre un aspetto collettivo di squadra, non bisogna ragionare su un singolo reparto, a meno che non ci sia proprio lo svarione evidente di un singolo che origina magari una situazione pericolosa per gli avversari. Il secondo è che francamente, Bella, io credo che questa sia stata una delle sessioni di mercato più turbolente in assoluto. Se andiamo a contestualizzare tutte le...
L'abbiamo perso nuovamente, Salvatore?
Dite?
Ecco, ora sì, proviamo.
Ecco, di contestualizzare ragionando sul posto...
Non lo sentiamo bene. Allora Vincenzo, nel frattempo prova a richiamarlo, e io vi ridò il numero di telefono, appunto, di WhatsApp, il nostro WhatsApp 339-666-9990. Continuate a scriverci la vostra formazione ideale contro il Cagliari, ma anche per il prosieguo della stagione. Nel frattempo abbiamo appunto il messaggio di un nostro amico Brunello, che dice: abbiamo un gap in difesa ed è il secondo anno che non si pone rimedio. Pensare che Juan Jesus possa rigiocare mi terrorizza. Ritorniamo da Salvatore Malfitano. Salvatore.
Eccomi. Dicevo, io credo che insomma in generale vada contestualizzato il fatto che, nonostante Osimhen non sia stato ceduto a titolo definitivo, siano arrivati tanti rinforzi importanti e che soprattutto sia stato preso un calciatore del calibro del Buongiorno. È vero che in questo momento magari, nel caso in cui si infortunasse, non c'è al momento un'alternativa così strutturata, ma diciamo la scommessa tra virgolette è stata Rafa Marinho. Mi aspetto che insomma possa crescere, possa evolversi bene sotto la gestione di Conte. A quel punto il problema, almeno per quest'anno, sarebbe in qualche modo risolto, considerando che il Napoli, a parte la Coppa Italia, non deve onorare nessun'altra competizione oltre al campionato.
E in effetti è così. Ti ringraziamo, Salvatore, per essere stato con noi. Ti diamo appuntamento alle prossime settimane, quando, se vorrai, affronteremo insieme l'analisi del Napoli, che prenderà via via forma sotto le mani di Antonio Conte. Grazie.
Con piacere, a presto, buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano, che ovviamente leggiamo sulla Gazzetta dello Sport già a partire da domani. Noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci, come già state facendo in tantissimi, e vi ringrazio, al 339-666-9990. 48 secondi e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Vado a leggere, prima di andare dal nostro prossimo ospite, a leggere appunto uno dei vostri messaggi, quello di Simone da Gragnano, che dice: penso che il modulo più congeniale al Napoli sia il 4-2-3-1, in modo da permettere anche un riciclo di giocatori consono a quello che è la disponibilità in rosa. In effetti il Napoli ha la possibilità, grazie appunto ai giocatori presenti in rosa e nuovi innesti di cambiarla e pelle. Poi ovviamente bisognerà vedere quanto i giocatori riescano ad adattarsi a questa versatilità. Proviamo a capirlo con uno degli ospiti che veramente ci illumina sempre con le sue riflessioni. Andiamo dal direttore Gianni Improta. Bentornato su Marte, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, è difficile, è molto stuzzicante, no? Immaginare che il Napoli abbia in rosa giocatori che possano permettere alla squadra di cambiare pelle dal punto di vista tattico, ma quanto poi è fattibile e non controproducente provare a cambiare modulo anche nell'arco di una stagione?
Ma indubbiamente l'arrivo di Conte ha fatto pensare comunque con una partenza alla difesa a tre, e così è stato. È normale che lo stesso Conte, avendo ora a disposizione un organico di tutto rispetto, oserei dire un organico importantissimo, ma non solo per il campionato di Serie A, parlo addirittura in Europa, è uno degli organici più camaleonici, usiamo un termine giusto, quindi Conte può fare quello che più si addice alle caratteristiche dei singoli calciatori che ha a disposizione, e quindi vedremo. Secondo me è un Napoli che cambierà pelle. Ovviamente la partenza magari lui la farà sempre schierando e dando l'impressione all'avversario di volesse giocare con i tre difensori, però ripeto, con la velocità dei suoi calciatori il Napoli durante la stessa gara cambierà pelle, quindi vedremo il 4-3-3, il 4-2-3-1, il 3-5-1-1, ovviamente con i quinti che non devono essere i difensori aggiunti, ma bensì il Politano e il Quaraschelli di turno, non sto seguendo l'idea, certo. Con Neres dietro la prima punta. Insomma, ci sono tanti modi per affrontare le gare, per far sì che il Napoli possa dettare legge in questo campionato, perché con le qualità dell'organico il Napoli ha questa possibilità. Il Napoli può essere padrona del campionato anche nei confronti dell'Inter.
Ah, quindi lei nota una competitività del Napoli ai livelli di quella che l'anno scorso ha dato praticamente una marea di punti non solo a Napoli ma anche alla seconda classificata, quindi un rinforzamento importante della rosa, e poi anche chiaramente l'elemento Conte, l'effetto Conte che non è trascurabile.
Sì, no, ma ne sono convinto perché per due motivi. Il primo, ho visto lavorare la squadra Castel di Sangro dal punto di vista fisico, e Conte, esperto allenatore qual è, e conoscitore ovviamente del nostro campionato, non solo, ma principalmente anche per le competizioni a cui deve far fronte. Quindi noi abbiamo il campionato e la nostra Coppa Italia, quindi diciamo impegni ridotti dal punto di vista numerico. E qui poi un altro aspetto è quello, ripeto, che la campagna di calciomercato portata avanti dal Napoli, dobbiamo essere tutti onesti a riconoscerlo, nessuno di noi si aspettava che De Laurentiis potesse fare quello che ha fatto, e Conte io penso sia il principale artefice di questa situazione, non solo, ma è l'uomo più felice del mondo calcisticamente parlando, perché ha ottenuto quello che voleva. E quindi dietro queste mie parole cosa si cela? Si cela la forza di una grande squadra. Napoli è una grandissima squadra, devono essere tutti convinti, consapevoli che possono far fronte anche all'Inter, che ovviamente è la squadra più credibile a cospetto della vittoria finale.
parole molto molto belle, ma soprattutto molto aderenti alla realtà. C'è un nostro ascoltatore che dice: ciao Emanuela, hai un top player come ospite, il baronetto di Posillipo è una persona che non conosco ma che stimo tantissimo e sempre mi trovo d'accordo con le sue idee, sempre Forza Napoli e Forza Radio Marte. Ti ringraziamo per questo messaggio, ma sappiamo proprio di avere un top player in questo momento ai nostri microfoni. Direttore, io volevo chiederle anche un aspetto, diciamo una riflessione sulla conferenza stampa di De Laurentiis, perché oggi De Laurentiis ha spiazzato tutto, credo anche se stesso, nel momento in cui si è commosso andando a difendere con orgoglio, con il petto in fuori, l'onestà del Napoli e la sua rigidità nel non piegarsi a quelli che ha definito ricatti e diciamo comportamenti non apprezzabili, predatori e interessi privati. È stata una conferenza sorprendente da questo punto di vista, ma poi ha parlato anche di altri due obiettivi importanti che sono, oltre alla competitività sportiva, anche la costruzione di un centro sportivo e di uno stadio. Secondo lei sono fattibili queste ultime due cose e soprattutto la questione Stadio Maradona come si risolverà? Perché la vediamo molto intricata, anche considerando le risposte che arrivano da parte del Comune.
E indubbiamente la questione stadio è una questione, diciamo, che ha bisogno di tempo per far sì che si delineino le idee per come vogliono essere portate avanti sia dall'amministrazione che da De Laurentiis. Ovviamente tutti siamo contenti se diciamo il Maradona rimane lo stadio del Napoli e non si vada a costruire uno stadio altrove. Questo è più. Quanto riguarda le altre situazioni, sì, sono d'accordo con quello che ovviamente è stato il momento di commozione di De Laurentiis, perché evidentemente un uomo che si commuove non perché da tanti anni, ma perché è consapevole di quello che ha fatto e sì, come l'ha fatto, quindi legittima la sua commozione. Io penso che per quanto riguarda anche poi l'aspetto della cittadella, dello sport, esatto, del centro sportivo, sì, diciamo che ci vorrà un po' di tempo, però il mio auspicio è quello che faccio un po' come ha fatto il presidente della Fiorentina, commisso, nel senso che non bisogna più perdersi in parole, in chiacchiere, ma bisogna andare ai fatti, e De Laurentiis ha dimostrato di poter fare tanti fatti, quindi mi auguro che come ha deciso di stravolgere la sua mentalità nel portare avanti amministrativamente la società, perché ripeto, nessuno si aspettava che potesse spendere 150 milioni, faccia la stessa cosa anche con il centro sportivo, spiazzi tutti e magari tragga deve tirar fuori come dal si cilindro, dice dal cilindro, sì, dal cilindro la sorpresa per tutti, perché noi che vogliamo il bene del Napoli società, vogliamo il bene della nostra città e attraverso le strutture questo bene arriverà.
E insomma, noi non vediamo l'ora di vedere come evolverà ulteriormente la gestione societaria da parte di Aurelio De Laurentiis, che tanto bene ha fatto in questo ventennio e che si appresta, lo ha promesso lui stesso oggi, si appresta a tirar fuori i fuochi d'artificio per il centenario del Napoli e inoltre ha detto: sono presidente da 20 anni, ma lo spettacolo per quanto mi riguarda è appena cominciato. Vedremo che spettacolo sarà in grado, come lo spettacolo sarà in grado di continuare, perché abbiamo già visto cose molto belle, ma tanti ancora magari sono all'orizzonte. Nel frattempo io la ringrazio, direttore, per essere stato con noi, davvero.
Ci mancherebbe, ringrazio voi, buona serata e sempre Forza Napoli.
Sempre Forza Napoli. Ringraziamo il direttore sportivo Gianni Improta, il baronetto di Posillipo, una persona, un ex calciatore che ha scritto la storia del Napoli e insomma non si può non tributargli tutti gli omaggi del caso, anche per la sua enorme disponibilità, devo dire. Detto questo, ci state scrivendo in tantissimi al 339 666 9990 e vado a leggere qualcuno di voi. Improta, tantissimi appunti, vabbè, saluti appunto ad Improta, l'avevo anche letto. Il presidente si è commosso, dice quest'altro nostro ascoltatore, ovviamente scherzando, pensando ai soldi che ha perso con Victor Osimhen. Vabbè, mi ha fatto ridere questa battuta, però in effetti devo dire, ragazzi, io non lo so, non so voi, credo un po' che condividiate questo mio stato d'animo. Io veramente sono rimasta sorpresa dalla commozione di De Laurentiis, ma non perché non immaginassi che fosse un essere umano con tutte le emozioni del caso, ma perché davvero ci ha abituato ad una dialettica molto forte, spesso di rottura, spesso provocatoria, anche artatamente provocatoria. E vederlo così, devo dire, a me personalmente ha colpito molto, perché significa che nei suoi 20 anni a Napoli le difficoltà che ha dovuto affrontare non sono state poche, e sono venute fuori, secondo me, anche con quella moto di orgoglio giustificatissimo che ha avuto nel leggere il suo discorso, tra l'altro penso uno dei più belli che abbia tenuto fino a questo momento, quindi veramente un parere assolutamente positivo da parte mia. Brunello ci scrive: una considerazione sulle repliche dei rappresentanti del Comune di Napoli sui progetti stadio e centro sportivo. La verità è che sono le solite parole al vento e da fatti siamo a zero. De Laurentiis invece ha fatto molto anche per la stessa immagine di Napoli nel mondo, dovrebbero risarcirlo. E poi la vicenda Neres e la solita dormita delle istituzioni. Vabbè, la vicenda Neres purtroppo è una vicenda terribile, orribile, su cui appunto si indagherà, perché sinceramente è veramente qualcosa di terribile immaginare che un calciatore venga accolto in questo modo, ma qualsiasi persona venga accolta in questo modo a Napoli, perché poi dopo di Napoli passa sempre e costantemente questa immagine che non è aderente perfettamente alla verità, perché è vero che esistono queste cose, ma esiste anche tanto tanto altro, e il tanto altro è molto superiore a queste cose qui, che pure esistono e vanno attenzionate, perché per evitare appunto che si ripetano. Detto questo, il Comune di Napoli ha più volte ribadito che De Laurentiis debba presentare un progetto che sia solido, concreto, cioè materiale a disposizione appunto del comune per poter usufruire appunto dello stadio Diego Armando Maradona e poterlo ristrutturare in vista di Euro 2031. Devo dire, io ho provato ad avere per la trasmissione di questa sera un rappresentante delle istituzioni comunali napoletane, non ci sono riuscita, ma ci riusciremo nei prossimi giorni, perché non mi piace poi parlare senza un contraddittorio, perché si rischia di incorrere in errori, non mi piace farne, per quanto siamo umani e quindi li commettiamo tutti, però insomma è meglio evitare di dire cose senza avere, diciamo, la controparte presente. Detto questo, invece ci sono l'infiltrato che dice il 3-3-3-1 di cui appunto abbiamo parlato in precedenza, cioè Di Lorenzo, Rachmani Buongiorno in difesa, centrocampo Anghissalo, Botka, Gilmour, poi tre a ridosso della punta, Neres, McTominay, Kvaratskhelia, a ridosso appunto di Lukaku. Dice sarebbe un 3-3-3-1 che facilmente potrebbe diventare un 3-4-3 più coperto a centrocampo. Ovviamente assolutamente sì, insomma, quindi staremo a vedere, perché non è una formazione da scartare, anzi sarebbe molto accattivante, lo abbiamo detto anche con i nostri ospiti, con Salvatore Malfitano poco fa. Poi ci arriva un altro messaggio: Meret, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Di Lorenzo, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Anghissà, Kvara e Lukaku, il 3-5-2 ipotizzato appunto da Brunello. Continuate a mandarci la vostra formazione ideale, noi abbiamo giusto 32 secondi di pubblicità e torniamo subito da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per questo ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, fino alle 21 in vostra compagnia. Al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, operativissimo come sempre, e noi abbiamo, ce lo comunica proprio adesso dalla regia Vincenzo, abbiamo al telefono due ospiti che sono molto felice di riaccogliere qui su Marte, il procuratore Antonio Ottaiano. Bentornato su Marte, Antonio.
Ciao, buonasera.
E poi la firma del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino. Ciao Fabio.
Bentrovati, buonasera, un saluto da Antonio.
Ciao.
Allora, io vado subito da Antonio Ottaiano. Il discorso di De Laurentiis sui 150 milioni spesi per ricostruire un anno zero, un anno di ricostruzione, agli ordini di uno dei migliori allenatori d'Europa, non c'è da stupirsi, dice il patron del Napoli. Abbiamo sempre investito tanto, anche nell'anno della vittoria dello scudetto, quando tanti andarono via. ma che mercato è stato e veramente quanto ha sorpreso anche questa commozione di Aurelio De Laurentiis nell'ascriversi giustamente anche dei meriti che gli vanno riconosciuti nella gestione corretta ed oculata della società.
Beh, sai, forse veramente la sorpresa è stata la commozione. Forse probabilmente lui veramente crede in questo progetto, sai, sta diventando più tenero col passare degli anni, sai, la fragilità dell'età porta, no, a momenti di commozione. Comunque bisogna riconoscere il mercato sontuoso, che sì, credo se la questione Osimhen fosse stata risolta un po' prima avremmo rivisto ancora qualcos'altro. Io credo che il Napoli sarebbe intervenuto anche sugli esterni, sui quinti, probabilmente, perché il progetto De Laurentiis Conte prevede che il Napoli a strettissimo giro deve andare ai vertici in Europa.
Eh beh, direi di sì, un'altissima competitività. De Laurentiis ha promesso fuochi d'artificio per il centenario del Napoli che ricorrerà appunto nel 2026, ma ha detto anche che lo spettacolo sta ancora, cioè deve ancora continuare, appena cominciato. E quindi vado proprio da te, Fabio, una conferenza emozionante, una conferenza diversa rispetto al solito, tra l'altro con un De Laurentiis che ha letto il suo discorso, un discorso forse tra i migliori fatti da Aurelio De Laurentiis.
Beh, intanto leggendolo è stato più sintetico del solito, sì. Credo anche, insomma, per motivi legati poi alla tempistica dell'evento in sé. Ho visto De Laurentiis molto umano, sincero, lui è sempre sincero, però ogni tanto indossa delle maschere quando è costretto poi a parlare alla stampa o quando ha voglia di parlare alla stampa e organizza. In passato ha fatto spesso proprio conferenze e incontri per dire qualcosa, molto spesso anche solo per sfogarsi. Era De Laurentiis, quello di questa mattina, ripeto, molto umano, che ha fatto una sintesi perfetta dei suoi 20 anni. È stata molto interessante la parte legata al futuro, non ci fermiamo, questo è solo l'inizio. Effettivamente dovesse andare in porto anche mezza idea legata al centro sportivo, alla ristrutturazione di Maradona, addirittura con l'acquisizione, sarebbe qualcosa di clamoroso, ma insomma da questo punto di vista restiamo cauti. Vorrebbe dire davvero fare qualcosa di importante oltre lo scudetto, perché De Laurentiis in questi 20 anni ha investito tanto in termini di squadra, di società, di calciatori, di allenatori, ha vinto uno scudetto, però mai da imprenditore creato qualcosa che restasse nel tempo, e quindi dovesse andare in porto qualche investimento del genere, davvero sarebbe un'altra era, un'altra epoca per lui.
Un'altra era, un'era che inizia con un anno di ritardo, no? Lo leggevamo anche sul Corriere dello Sport nelle scorse giornate rispetto all'annuncio del Napoli, la New Era, dopo la vittoria dello scudetto, poi è andato tutto male, però Antonio De Laurentiis lo ha ammesso, ha detto: l'anno scorso abbiamo sbagliato tutti gli acquisti. Anche qui c'è un nuovo De Laurentiis.
Sì, ma credo l'avesse già detto, no? Ha riconosciuto già l'errore nella scelta di tecnico iniziale, ma credo che da questo punto di vista lui è abbastanza realistico, è uno molto concreto, pratico. Quando si è di fronte ad un fallimento così evidente, c'è poco da voler trovare scuse o nascondersi dietro chissà cosa. Lui ha normalmente riconosciuto che l'anno scorso sono stati fatti degli errori, e contestualmente però ha detto: a questo punto ripartiamo, ma ripartiamo con una forza, determinazione, con volontà e con progetti ambiziosi. È quello che ha fatto, e quindi gli dobbiamo solo dire chapeau.
Ed è esattamente così. A proposito di progetti ambiziosi, Fabio, De Laurentiis ha parlato del centro sportivo, ha parlato poi anche dello stadio Diego Armando Maradona. Secondo te quanta fattibilità c'è rispetto ai progetti enunciati chiaramente per sommi capi da De Laurentiis nella conferenza di oggi?
Ma sul Maradona 1% è la possibilità che possa acquisire lo stadio, ed è una percentuale che invece è molto più alta chiaramente per la ristrutturazione, che in questo momento è l'unica strada per poter poi vedere Napoli come una delle 5 città per gli europei del 2032, quindi sarà quella evidentemente la soluzione, con un accordo tra la regione, il Napoli stesso, ma non solo, perché insomma ci sono in ballo varie figure che potranno aiutare poi il Maradona a rispettare i parametri che servono per gli europei. Per il centro sportivo De Laurentiis in questo momento va avanti con l'ipotesi a Fragola, con un progetto che almeno su carta teoricamente è molto interessante, ed è un progetto che rispetto al futuro del Maradona è ancora però poco chiaro, proprio perché siamo agli albori di un'interessantissima visione legata ad un Napoli che possa allenarsi con la squadra prima, con le giovanili, con i piccoli che possono crescere accanto ai propri idoli, ai campioni. Sarebbe una svolta importante, l'ho detto anche prima, e aspettiamo però di capire dal punto di vista burocratico se sarà fattibile o meno.
Allora, c'è un nostro ascoltatore, Daniele Davolla, che dice, riferendosi ad Antonio Ottaiano, dice: ce ne fossero procuratori come Antonio, persona seria e capace, lui sì che può parlare di De Laurentiis, visto che ha avuto a che fare direttamente con lui. E allora, Antonio, io vengo subito da te, perché vorrei chiederti, secondo te, no, fermo restando che il Napoli si è dotato di calciatori di grandissima qualità, di grandi ricambi che potrebbero però anche modificare lo spartito tattico del Napoli, che cosa ti aspetti nella partita contro il Cagliari, ma più in generale in tutto il prosieguo della stagione? Sempre lo stesso modulo da cui si è iniziati fin da Di Maro, oppure ci potrà essere una certa versatilità?
No, io ho già detto in altre circostanze, io credo, non so se immediatamente a Cagliari, ma col passare delle giornate, specialmente in determinate gare con squadre molto più strutturate, io credo che anche Salobotka non possano reggere. Hanno dimostrato già dei limiti dal punto di vista proprio di copertura degli spazi, e quando io credo che il Napoli giocherà a tre, quindi ipoteticamente potrebbero essere cinque a centrocampo e tornare alla vecchia idea di Conte di tre dietro con i cinque a centrocampo e i due davanti. Credo sarà questo poi alla fine, e non disdegnerei o in corso di gara o in determinate gare anche lo mettere quattro dietro. Credo che il Napoli visto fino adesso è in divenire, è un cantiere. Io credo che con l'arrivo degli scozzesi ci sarà un qualcosa da modificare a centrocampo, e sicuramente questo avverrà. Ripeto, non so se già direttamente a Cagliari, ma sicuramente il Napoli non potrà reggere il campionato. Le gare lo hanno dimostrato, le gare precedenti.
Allora, Fabio, domani c'è la conferenza stampa di Antonio Conte di presentazione della partita tra Cagliari e Napoli, che si terrà domenica in trasferta ovviamente all'Unipol Domus alle 18. Secondo te, Fabio, con che formazione il Napoli scenderà in campo, ma soprattutto l'atteggiamento, considerando che il Cagliari è una di quelle squadre che possono mettere in difficoltà il Napoli, non tanto per la qualità dei singoli, dove il Napoli sulla carta è superiore chiaramente, ma per il suo sistema di gioco difensivista e basato sulle possibili ripartenze?
Sì, Cagliari gioca bene, è una squadra antipatica tatticamente, poi saranno molto motivati, una gara molto sentita per loro, e quindi sarà un ambiente caldo quello che il Napoli troverà. Sulla formazione aspettiamo, sono rientrati solamente oggi vari Anghissà, Raffa Marino, ma soprattutto Krišo Kvaratskhelia, però mi aspetto molti cambi rispetto al Parma, non solo perché sono arrivati gli scozzesi, ma anche perché dopo le nazionali molto dipende dall'aspetto fisico e quindi da come i calciatori sono tornati, come stanno e come ripartono in maglia azzurra. Lukaku dal primo minuto sicuramente, credo anche David Neres, ovviamente dovesse essere confermato, ma credo di sì questo modulo al momento 3-4-2-1 in attesa di eventuali novità. Sono molto curioso di capire se John McTominay possa diventare un interessantissimo nuovo titolare al posto di Anghissà, magari, o in generale comunque a prescindere, un nuovo calciatore da poter inserire immediatamente all'interno della formazione contro il Cagliari. Una partita, ripeto, complicata, con una grande differenza che Lukaku gioca nel Napoli ed è un fattore, l'ha dimostrato col Parma in 20 minuti e dall'inizio in uno stadio in cui ha già segnato spesso, è un calciatore che può davvero fare la differenza.
Vado subito da Antonio, perché un nostro ascoltatore, Daniele, ti chiede, Antonio, di raccontarci, se possibile, qualche aneddoto nelle trattative che hai condotto con De Laurentiis. Qualcosa di inedito, mi raccomando.
No, ma non c'è nulla da raccontarci. Le trattative sono le solite, c'è ovviamente il gioco degli interessi, ognuno tira per la sua parte. L'unica cosa che mi sento di dire che quando il presidente decide di chiudere il contratto lo si capisce, lo avverti. A me, io avevo la sensazione che in quel tipo di incontri, di confrontazione, lui aveva dava dei segnali tali che non si lasciava andare via se non chiudeva l'accordo. E poi una cosa che tengo a dire, con De Laurentiis basta la stretta di mano. Almeno con noi è capitato così, stretta di mano sufficiente per mantenere gli impegni, gli accordi, questo mi sento di dirlo.
E beh, questa non è una cosa da poco, Antonio, che ci stai dicendo, perché in questo mondo mi puoi insegnare, puoi insegnarlo a tutti noi, è raro, no? È abbastanza raro che accada questo.
Diciamo che questo è un mondo abbastanza
complesso.
Succede di tutto, insomma, come tutti i mondi dove ci sono trattative, dove ci sono più attori, dove ci sono accordi che vanno, vengono, si chiudono, si non chiudono fino alla fine, c'è di tutto. Però io devo dire, per quanto riguarda la nostra situazione, da questo punto di vista, trattative dure,
sì.
Anche con mandate a quel paese, però alla fine sempre nel rispetto dei ruoli, e poi una volta raggiunto l'accordo bastava la stessa mano.
Questo è molto bello. Insomma, ti ringraziamo, Antonio, per essere stato
grazie
con
a voi,
noi, davvero.
Grazie a voi, tanti saluti a Fabio. Buona
grazie. Ciao Antonio, ciao.
Grazie al procuratore sportivo Antonio Ottaiano, e grazie anche a te, Fabio, per essere stato con noi. Ti leggiamo sul Corriere dello Sport e ti seguiamo in tutte le tue avventure professionali.
Grazie a voi, buon proseguimento, buona serata.
Grazie a Fabio Tarantino. Noi siamo arrivati alla conclusione di quest'ora di Marte Sport Live. Fabio Danola dice: ma in prota era lo stesso che diceva che l'anno scorso il Napoli avrebbe vinto di nuovo lo scudetto. Allora, Fabio, per quanto mi riguarda, l'anno scorso la stagione del Napoli era, a bocce ferme, assolutamente inimmaginabile. Per quanto ci fossero degli indizi del fatto che la società si fosse trovata senza Spalletti, si fosse trovata senza Giuntoli, quindi due figure cardine per quanto riguarda la vittoria dello scudetto, sicuramente erano due indizi importanti, ma davvero, davvero, alzi la mano chi si sarebbe aspettato nella passata stagione di arrivare al 10° posto, ma quasi per miracolo, devo dire, perché se il campionato fosse continuato un altro po', il Napoli veramente sarebbe scivolato nella seconda metà della classifica piuttosto serenamente, ma certo non molto serenamente per il pubblico stesso, per i tifosi, che effettivamente poi la pazienza l'hanno persa soltanto sul finale, insomma, di campionato, dove veramente i calciatori sembravano irriconoscibili. Tre cambi allenatore. Non si può dire che De Laurentiis non abbia comunque cercato di risolvere i problemi, ha comunque tenuto a busta paga tre allenatori in un'unica stagione, in una stagione veramente in cui si era comunque speso per il mercato, ma si erano veramente sbagliati, l'ha detto lo stesso De Laurentiis, tutti, ma proprio tutti gli acquisti, che è un record negativo, secondo me, difficilmente eguagliabile, insomma, adesso non me la vorrei tirare a livello di sfortuna, diciamo, però veramente complicatissimo immaginarlo. Detto questo, noi, lo sport torna domani su Marte con Forza Napoli sempre dalle 12 alle 13 con Gianluca Gifuni, Marte Sport Live dalle 13 alle 14 con Dario Sarnataro, Marte Sport Live tiro al bersaglio con me, Emanuela Castelli, domani sera appunto dalle 20 alle 21. Ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui e per aver contribuito a farla la trasmissione attraverso le vostre riflessioni e i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Ringrazio ovviamente Vincenzo Russo alla regia, al di là del vetro, che ha gestito ottimamente tutta la puntata. Vi do appuntamento a domani. Da Emanuela Castagli è tutto, vi auguro una buona serata, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Ciao!
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.